Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Teleradio ascoltatori di Radio Buon Consiglio di Cooperatores Veritatis, ben ritrovati alla prima trasmissione dell'anno di A tu per tu con il settimanale di Padre Pio. Al microfono, per chi ci ascolta dalla radio, c'è Esther. Oggi è doveroso cominciare con un saluto a Benedetto XVI, che è morto, come sapete, il 31 dicembre del 2022, l'ultimo giorno dell'anno, festa di San Silvestro, un grande papa, San Silvestro, di cui è stato degno successore, senz'altro, Benedetto XVI. Benedetto XVI, che già da cardinale Ratzinger era devoto di San Pio da Pietrelcina. Da cardinale, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, oggi si chiama Dicastero per la Dottrina della Fede, e andò in pellegrinaggio dopo la beatificazione a Pietrelcina, da Papa, da Benedetto XVI, in occasione del quarantennale della morte di San Pio de Pietrelcina, addirittura visitò San Giovanni Rotondo e sostò in preghiera sulle spoglie mortali di San Pio de Pietrelcina. Un grande, quindi, anche per questo, è doveroso ricordo di questo Papa, che è stato Papa della Chiesa Cattolica dal 2005 al 2013, quando in quel giorno dell'11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes, diede quel triste annuncio che rinunciava ad essere successore di San Pietro. Un giorno molto triste per tutta la Chiesa universale, perché la rinuncia di un Papa è sempre un atto molto grave e molto triste. Soprattutto un papa come lui, con un magistero così bello, così splendente, così davvero cattolico. Lui inoltre arrivò a Roma, chiamato da Giovanni Paolo II, come prefetto per la governazione dell'Ordine della Fede tra la fine dell'81 e l'inizio dell'82. Se in un certo senso, diciamo così, non in un certo senso, è proprio così, se è potuto cominciare il processo di beatificazione di Padre Pio, lo si deve proprio all'allora cardinale Ratzinger, perché Giovanni Paolo II gli disse: guarda, è tutto bloccato per Padre Pio, perché alla congregazione dell'Ordine della Fede ci sono certe relazioni. Ora non sto a raccontare tutta la storia, chiaramente, molto dure su Padre Pio. Io ne sono un devoto, quindi sono un po' di parte. So che tu lo conosci, ma non è che sia un grande devoto, quindi per favore prendi in mano tutta questa documentazione, guarda se è giusta, e se invece non è giusta, cerchiamo di far partire questo processo di beatificazione. Il cardinale Ratzinger ci lavorò per un anno intero, diciamo così, al caso Padre Pio, vide effettivamente quante calunnie ci furono su Padre Pio, riuscì a smontare tutto, ovviamente con le prove che Padre Pio era stato calunniato, e così nel 1983 la Congregazione per la Dottrina della Fede diede il suo assenso affinché cominciasse il processo diocesano per la causa di beatificazione del servo di Dio Padre Pio di Pietrelcina. Quindi ecco, ringraziamo l'allora Cardinale Ratzinger, poi Benedetto XVI, per aver non solo dato il permesso per avviare la causa di beatificazione del Padre Pio, ma per essere stato uno dei grandi difensori della verità, della santità di San Pio de Pietrelcina, proprio riuscendo a dimostrare che tutto quello che c'era su Padre Pio erano delle calunnie. Quindi anche in questo gli siamo grati. Stanno per svolgere al termine i funerali. In questo momento ci sono i funerali, ecco, presieduti da Papa Francesco, successore di Benedetto XVI, proprio di Benedetto XVI, che in questi giorni è stato omaggiato da circa 200.000 persone. E nonostante non sia più ovviamente un capo di Stato, perché non lo è più dal 2013, comunque sono arrivate delegazioni di rappresentanza da tutto il mondo. Al funerale di oggi di Benedetto XVI, tra cui anche la presenza comunque di vari capi di Stato e di governo, tra cui il nostro capo dello Stato, il nostro primo ministro, il presidente polacco, il primo ministro ungherese, ambasciatori, ministri degli esteri di quasi tutti gli stati, rappresentanti anche dell'ONU. Ecco, quindi un riconoscimento importante allo stesso Benedetto XVI, ma anche alla Chiesa Cattolica, proprio per il ruolo universale che ha nel mondo, che è quello proprio di guida di tutta l'umanità, che se ne dica, e alla Chiesa e al suo capo visibile che è nostro Signore Gesù Cristo ha dato mandato e potere sull'intero universo, sulla Terra e sull'intero universo. Questo è molto importante. Concludo dicendo una cosa importante. Benedetto XVI, penso, questo ovviamente è il mio pensiero, ecco, penso che l'insegnamento più importante di Benedetto XVI sia stato quello che si serve Cristo e la Chiesa e non ci si serve di Cristo e della Chiesa. Siamo servi inutili, ma siamo comunque servi che il Signore vuole accanto a sé per compiere i suoi progetti. Quindi cerchiamo di essere servi inutili, ma responsabili e disponibili, come lo è stato Benedetto XVI. Radio Buon Consiglio in questi giorni ha dedicato varie trasmissioni a Benedetto XVI e vi ricordo in modo particolare la catechesi che il padre Serafino Maria Lanzetta gli ha dedicato lo scorso lunedì alle 16:45 sia in radio sia su YouTube. Quindi chi non l'ha ascoltata davvero vi invito ad ascoltarla perché ne ha tratteggiato il pensiero teologico, ma anche il magistero pontificio, in maniera splendida, come sa fare il carissimo padre Serafino, e quindi per conoscere ancora meglio la figura di questo grande uomo di chiesa che è stato Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, vi invito naturalmente prima di tutto a approfondire il suo magistero pontificio, leggere i suoi libri, ma anche ascoltare le trasmissioni che Radio Buon Consiglio e anche Cooperatore Severitatis gli stanno dedicando in questi giorni. Bene, cominciamo subito con il settimanale di Padre Pio di questa settimana che ovviamente uscendo l'8 gennaio, festa del battesimo di nostro Signore Gesù Cristo, non può che essere dedicato al battesimo di nostro Signore Gesù Cristo. Già in copertina, come potete vedere, lo dico perché ci segue da YouTube, chiaramente chi ci ascolta in radio non lo può vedere, ma c'è insomma impressione, la copertina è dedicata al battesimo del Signore. Il Battista, che è proprio una statua del Battista che battezza nostro Signore. Poi vi ricordo le parole del Padre. Dopo l'arrivo della colomba, questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Noi siamo battezzati, col nostro battesimo noi ci battezziamo, ecco, veniamo incorporati a Cristo. Per questo il battesimo cancella il peccato originale, perché per far parte del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, dobbiamo essere in grazia. E questo, infatti, è la veste candida del battesimo, la veste di Cristo. Che questa festa della solennità del battesimo di nostro Signore ci aiuti a ricordare e a vivere pienamente con la sua grazia, con la preghiera, con la penitenza, con i sacramenti, il nostro battesimo, perché col battesimo siamo diventati cristiani. Bene, e adesso andrò a mostrarvi il sommario di questa settimana. E poi vi annuncerò anche l'ospite che avremo oggi. Ma prima di tutto vi voglio ricordare ancora una volta come ricevere o regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Allora, si può innanzitutto telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it. Lo ripeto. Per ricevere il settimanale di Padre Pio o regalare un abbonamento del settimanale di Padre Pio, magari alla propria parrocchia, si può telefonare o inviare un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepppio.it. Per invece acquistare o regalare una pubblicazione della Casa Mariana Editrice, che è la casa editrice del settimanale di Padre Pio, le feste di Natale stanno terminando, ma un regalo durante l'anno non fa mai male, quindi vi invitiamo davvero ad acquistare o regalare una pubblicazione della Casa Mariana Editrice scrivendo un messaggio o telefonando al numero 388-901-7433 oppure visitando il sito ufficiale www.casamarianaeditrice.it. Vi ricordo inoltre di sostenere Radio Buon Consiglio visitando il sito ufficiale www.radiobuonconsiglio.it. www.radiobuonconsiglio.it. Visitando il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio resterete sempre aggiornati con le varie iniziative della radio, con il loro palinsesto e anche per dare loro un sostegno, perché il servizio che le carissime suore fanno è assolutamente gratuito, ad maiorem dei gloria, ma abbiamo bisogno anche di mezzi umani, terreni, per certi apostolati, quindi non fanno mai male. Basta poco, basta un caffè a volte, come l'obolo della vedova. Poi il Signore farà fruttare. Allora, il sommario di questa settimana. Poi naturalmente andremo a leggere insieme il pensiero mariano di San Pio da Pietrelcina, commentato dal carissimo padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e facciamo tanti auguri di buon 2023. E oltre che gli auguri dell'Epifania di Nostro Signore, perché siamo alla vigilia dell'Epifania. Domani la festa dell'Epifania, la festa in cui i magi trovarono il bambino e sua madre, il Messia, il Salvatore, e gli resero omaggio portando oro, incenso e mirra. Allora, come sempre dicevamo, il settimanale comincia con il pianeta Padre Pio, col pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano e col fioretto di Padre Pio. Volete sapere di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale. Poi abbiamo il pianeta spiritualità, abbiamo l'omelia per la domenica, solennità del battesimo del Signore, di Padre Angelo Maria Lozzer. E poi lì alla fronte ci presenta Fabrizio Boero, candido come un giglio, Fabrizio Boero, che ora è servo di Dio. Volete saperne di più sul servo di Dio Fabrizio Boero? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E poi vi presento l'ospite di oggi, un carissimo amico di settimanale e anche di Radio Buon Consiglio, che è il professor Paolo Rizzio, che ci presenterà la figura di Santa Areldo di Rivaux. Chiedo scusa, sempre qualche problema, il mio francese è molto rugginito, che viene definito l'abate di Gesù Bambino. Volete saperne di più? Restate collegate con noi dopo, quando ci sarà il professor Paolo Rizzo, e poi naturalmente abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E poi continuano le catechesi di Don Mario Proietti sulla spiritualità. In modo particolare questa settimana, prima puntata, ci parlerà del deserto, quel vero deserto in cui Dio ci parla. E poi andiamo al pianeta catechesi. Diana Rubino continua a parlarci della castità, questo vero amore che è la castità. Nelle litanie del Santissimo Nome di Gesù troviamo anche questa: Gesù amante della castità, salvaci. La castità, la purezza insieme all'umiltà sono i due pilastri della vita cristiana, guai se non ci posso, sono l'una collegata all'altra. E poi abbiamo il pianeta mariano. Suor Ostia del Cuore Immacolato ci spiega che l'Immacolata, Maria Immacolata, è la chiave di volta della storia, ma di ogni storia. Di cosa si tratta? Abbonatevi, se volete saperlo, al settimanale di Padre Pio, e siccome è importante, fatelo sapere anche agli altri, regalando un abbonamento al settimanale di Padre Pio. E poi abbiamo il pianeta autorità, con un articolo di Lazzaro Maria Celli che ci parla della dittatura gender che arriva nelle scuole, e il dottor Riccardo Patrizzi invece ci parlerà della politica, di questi partiti che nascono dalla rivoluzione umanista, diciamo così, che vuole porsi al posto della rivelazione cristiana. Poi abbiamo il pianeta apologetica, sempre a cura di un amico del settimanale di Radio Buon Consiglio, che è il professor Corrado Mierre. E poi abbiamo la recensione, che è sempre curata da Fabrizio Cannone, ma anche da altri ovviamente. Questa settimana ci presenta Tolstoi, che parla di Cristo ai bambini e non solo, davvero molto interessante. E infine, come sempre, abbiamo il pianeta famiglia. Il dottor Giuseppe Richiello ci parla del legame fondamentale fra alimentazione e salute. Se ci alimentiamo bene, la nostra salute ne risente, sta bene; se ci alimentiamo male, la nostra salute è un po' più fiacca. Poi abbiamo la ricetta della settimana. Oh mamma mia, questa è davvero straordinaria, zuppa inglese al pandoro. Quando l'ho visto ho detto, questa sta proprio da fare, scusate, ve lo confesso, uno dei miei problemi usci è la gola, ecco. Quindi ecco, la ricetta di casa della settimana per me è sempre un appuntamento fisso del settimanale di Padre Pio. E infine la devozione del mese di gennaio. Qual è la devozione che ci raccomanda il settimanale di Padre Pio, ma anche la Chiesa Cattolica? La Sacra Famiglia. La famiglia di Dio, Gesù, Giuseppe e Maria. Senza la Sacra Famiglia non abbiamo il modello per santificare le nostre famiglie. Quindi durante tutto questo mese, in modo particolare, affidiamo le nostre famiglie alla Sacra Famiglia, affinché la nostra famiglia possa essere una piccola Sacra Famiglia. Perché no? Perché no? Perché in fondo la Sacra Famiglia è immagine perfetta della Trinità Celeste. La Trinità terrena è immagine perfetta della Trinità Celeste, dove al centro c'è Dio, Cristo Dio e vero uomo, la cui madre è stata davvero, come ci ricorda settimanale di questa settimana, la chiave di volta della storia. Per questo il settimanale dedica il secondo numero di quest'anno a un pensiero mariano di Padre Pio. Padre Pio è titolato il pensiero di Padre Pio, infatti, Maria Dolce Aurora. Perché Maria Dolce Aurora? Leggiamo insieme quello che dice Padre Pio su Maria Santissima e poi, per approfondire, facciamoci aiutare dal commento di Padre Stefano Maria Manelli. Questo è il pensiero meraviglioso di Padre Pio su Maria Santissima. Maria sia quale aurora a cui voi dovete sempre più strettamente unirvi nel tempo della prova. L'aurora è un'altra immagine biblica, fra le più splendide e suggestive, con cui viene presentata Maria Santissima nelle pagine della Sacra Scrittura, nella liturgia e nell'arte sacra, spiega Padre Stefano. L'aurora è una realtà cosmica che sembra svelare il cielo e la terra, nel segno della luce che fuga le tenebre e che colora di bellezza ogni cosa del cielo e della terra, irradiando sempre più luce, fino alla comparsa del sole, sorgente di ogni luce e splendore. Tale è Maria, l'aurora che sorge, l'immacolata piena di luce, candore di luce eterna, che porta in sé, presenta, rivela e irradia, spiega Padre Stefano, sempre più lo splendore del Verbo incarnato, di colui che ha detto: «Io sono la luce del mondo». Quando le vicende della vita con frequenza ci presentano prove e travagli che oscurano i passi del nostro cammino, è soprattutto allora che dobbiamo mettere in pratica le parole di Padre Pio, raccomanda Padre Stefano, ossia dobbiamo sempre più strettamente unirci a Maria Santissima, perché soltanto Maria è l'aurora che fuga le tenebre, portando in sé la luce e lo splendore del sole, che è Gesù, la luce che viene in questo mondo. Quante volte, difatti, le prove della vita portano scompiglio, gettano nello sbarrimento, sembrano minacciare la cupa disperazione, chiudendo ogni via d'uscita dalle tenebre che si addensano e impediscono di vedere qualche soluzione ai travagli. La disgrazia di un incidente mortale, la perdita del posto di lavoro, il tradimento di un parente o di un amico, la comparsa di una malattia che porta alla morte, gli assalti di tentazioni, di suggestioni, di ossessioni maligne. Tutto questo e altro ancora porta oscurità e tenebre che affliggono gli uomini e le famiglie, i popoli e i paesi su questa terra di triboli e spine. Padre Pio dunque, conclude Padre Stefano, ci apre il cuore alla speranza, ricordandoci che c'è sempre lei, la Madre Divina, l'aurora che sorge, a cui dobbiamo ricorrere perché ci porti la luce della vita, ossia Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, colui che è luce ai nostri passi. Ricordiamoci infine sempre delle parole di Padre Pio, prendendo anche noi come lui la corona del rosario tra le mani, ricorrendo a Maria perché ella è l'aurora a cui bisogna sempre più strettamente unirsi nel tempo e nella prova, nel tempo della prova. Ecco, più chiaro di così che cosa si può aggiungere? Perché davvero il rosario è stato il segreto, ovviamente dopo la Santissima Eucaristia, della santità dei santi. Padre Pio, poco prima di morire, gli chiesero: voi cosa ci lasciate in eredità, padre? Lui, sempre col rosario tra le mani, lo indicò e disse: vi lascio il rosario. Ecco, il rosario è l'arma per vincere le tentazioni, è l'arma per superare i momenti della prova, l'angoscia, la tristezza, la malinconia. Il rosario è l'arma per vincere ogni prova a cui siamo sottoposti per testare e aumentare la nostra fede. Quindi teniamoci strette Maria Santissima, tenendoci stretti il Santo Rosario. Il Santo Rosario, questa preghiera che mi sia permesso dirlo, dovrebbe essere davvero una preghiera liturgica, dovrebbe essere, secondo me, ecco, obbligatorio celebrarlo prima e alla fine della Santa Messa, perché il Rosario ti prepara alla Santa Messa, alla Santa Comunione, ed è il ringraziamento migliore per la Santa Messa e per la Santa Comunione. Domani la festa della Santa Epifania di Nostro Signore. Il Vangelo ci dice che i magi trovarono il bambino e sua madre. Ancora prima, sempre il Vangelo ci dice che i pastori trovarono il bambino e sua madre. L'angelo dice sempre a San Giuseppe: prendi il bambino e sua madre. Il giorno della presentazione al Tempio, quando Gesù viene presentato al Tempio, è anche il giorno della purificazione di Maria, secondo le usanze ebraiche dell'epoca. Madre e figlio sono sempre uniti. Quindi, per essere sempre uniti a Gesù, abbiamo bisogno della Madre, di Maria Santissima. Invochiamola sempre. Vi ricordiamo la devozione delle tre Ave Maria, ma soprattutto vi ricordiamo il Santo Rosario. Questa sublime preghiera prediletta di quasi tutti i papi, se non di tutti i papi, che è stato il Santo Rosario, perché tenendoci uniti a Maria siamo uniti al Figlio. Dove c'è il bambino, c'è anche sua madre. Dalla casa di Nazareth, dove ci fu il concepimento virginale, fino ai piedi della croce e fino anche all'ascensione del Signore. E poi anche l'Assunzione, dove il Figlio viene a prendere la madre per portarla nel suo regno e incoronarla regina. Quindi davvero, Maria dolce aurora, l'aurora che ci mostra la luce che viene, che è Cristo Gesù, sole di giustizia, la luce del mondo. Siamo tutti un po' ciechi, come il cieco nato. Abbiamo bisogno che il Signore ci ridoni la vista. E come possiamo fare per incontrare il Signore, per riavere il dono della vista? Allora teniamo sempre unito il Santo Rosario, meditiamo i misteri della vita di Gesù e di Maria, viviamo i sacramenti, andiamo sempre alla Santa Messa ogni domenica, quando è possibile, magari anche durante la settimana, facciamo la comunione, quindi confessiamoci regolarmente per ricevere in grazia la comunione e non fare sacrilegio. Facciamo durante la giornata la comunione spirituale, invochiamo, ecco, Benedetto XVI gli ultimi giorni era proprio sfinito, non aveva fiato, quindi non riusciva a pregare, però diceva le giacolatorie, proprio le sue ultime parole sono state: Signore Gesù, ti amo. Che le nostre ultime parole siano semplici, ma rivolte al Signore Gesù Cristo e a sua Madre Maria, anche con le giacolatorie che dicono tanto, che dicono tutto qualche volta. Signore Gesù, ti amo. Maria Santissima, ti amo. Salva anime, salva la mia anima. Rivolgiamoci sempre, sempre a lei in tutto e per tutto, perché ella ci porta a colui che è la nostra luce, che è Gesù. La luce del mondo brilla in una grotta, dicono i canti del Natale. Ecco, in una grotta buia, sporca, sudicia, dove stavano le bestie, gli animali, da lì invece, dal posto più impensabile della terra, è venuta la luce del mondo, e la luce non solo illumina, ma scalda, dà calore. Lo sapete che la grotta di Massabielle, dove Maria Santissima è apparsa a Lourdes, era una grotta di rifugio per i maiali? Lourdes ci richiama anche al mistero del Natale, guardate un po', madre e figlio sempre uniti. Io sono infatti l'Immacolata Concezione, colei che fin dall'inizio è immacolata per i meriti di quel Figlio, della seconda persona della Santissima Trinità, che per salvarci si è umiliato a tal punto da assumere su di sé la nostra natura umana. Voi immaginate, ma noi ci faremmo formica per salvare le formiche? Nessuno lo farebbe. Dio è arrivato a tanto, anche se fra noi le formiche, diciamo, siamo entrambe due creature, ma lui è il creatore. Ha assunto la natura umana della sua creatura per salvare le sue creature predilette. Il creatore ha preso quella natura umana perché è umiliante, ma lui si è umiliato, si è abbassato a tanto. Da ricco che era si è fatto povero per arricchirci, questo vuol dire l'Apostolo. E addirittura nascere in quelle condizioni, in un posto per le bestie, in una stalla buia, e anche, diciamolo, mica c'erano gli ispettori sanitari come oggi, del giorno, di oggi, quindi anche sporca. Per sé però ha voluto un padre e una madre. Quando Dio è venuto sulla terra, non ha voluto altro che un padre e una madre. E ci ha dato sua madre per nostra madre. Quindi non possiamo disprezzarla o allontanarla o ignorarla o far finta con la, o dire no, ma troppo Maria, l'importante è Gesù, e poi non è giusto togliere qualcosa a Gesù. Ma come si può togliere qualcosa a Gesù prima di tutto, ecco, onorando sua madre, venerando sua madre? Quando colui che l'ama di più è proprio il figlio. Noi non potremo mai amarla quanto l'ama il figlio. Quindi basta con questi devoti scrupolosi, come li chiamava San Luigi Grignon de Montfort. Dobbiamo essere veri devoti di Maria Santissima. In fondo, come diceva anche San Massimiliano Kolbe, nessuno l'amerà mai, dicevamo, come l'amata Gesù. Quindi, veri devoti innamorati dell'Immacolata, perché alla sua scuola, quindi alla scuola anche della Sacra Famiglia, festa appena passata che festeggiamo durante il Natale secondo il rito riformato, andiamo alla scuola della Sacra Famiglia per imparare da Maria Santissima e da San Giuseppe, capo della Sacra Famiglia, ad essere veri cristiani, per adorare il Divino Bambino. Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso avremo un breve stacco pubblicitario e poi avremo con noi il professor Paolo Risto che ci parlerà dell'abate di Gesù Bambino. Volete saperne di più? Non cambiate canale, restate con noi a fra poco, fra un minuto. Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Ave Maria, professor Risto, mi sente? Buon anno e buona festa dell'Epifania, professor Risto, un piacere sentirla.
Buona festa dell'Epifania a lei e a tutti.
Grazie per essere di nuovo con noi, professor Risto. Caro amico, sia di...
Sono felice quando posso essere con voi.
Grazie, anche noi è assolutamente un piacere ricambiato, perché lei è un amico sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio. Grazie soprattutto per come ci fa conoscere i santi, soprattutto quelli più sconosciuti o meglio dimenticati, perché i santi non sono mai sconosciuti, sono un po' dimenticati.
Io ero piccolo, quando conoscevo un santo nuovo andavo a raccontarglielo a mio papà e a mia mamma.
Sì, grazie per aver mantenuto questa buona abitudine.
Io facevo compagnia raccontando la vita di un santo.
Grazie, perché questa è davvero una buona abitudine, una santa abitudine anzi. Oggi il professor Risto, cari teleradioascoltatori, ci parlerà di Sant'Arnoldo di Rievaux, spero di averlo pronunciato bene perché il mio francese è molto
rigido. Alredo, e poi io lo pronuncio Rievaux alla francese, ma il Rievaux. Nome sarebbe scozzese, ecco, non so come si pronuncia.
Va bene, noi lo teniamo francese.
Io dico di Rievaux, l'ho sentito Rievaux. Dire anche da sacerdoti, Sant'Arnoldo di Rievaux.
Perfetto, di Rievaux. Allora lo chiamiamo così. A lei la parola, professor Risso, per impararci a conoscere questo grande abate di Gesù Bambino.
Dunque, siamo nel secolo XI, il secolo di San Bernardo di Chiaravalle, il secolo della riforma, della rinascita dell'ordine cistercense, che dalla Francia dilaga poi in tutta Europa. Chi è questo Alredo di Rivaux? Il breviario riporta alcune letture prese dalle sue opere, e dicendo il breviario, dicendo l'ufficio della Madonna, la seconda lettura può essere scelta tra diverse ed è bellissima quella di Sant'Alredo, dove dice, dove illustra da teologo, da mistico, da contemplativo, come Maria è madre più di tutte le madri, è madre della nostra redenzione, della nostra santificazione, madre della nostra salvezza. Ho voluto saperne di più, ci sono riuscito i mesi scorsi a leggere qualcosa di lui e qualcosa su di lui. Nasce da buona e nobile famiglia nel 1110 a Hexham, nel nord dell'Inghilterra, praticamente in Scozia. Tra i suoi parenti molti erano ecclesiastici, ma Alredo sembra avere tutto l'occorrente per fare un'altra carriera. Si forma nelle scuole della città natale e poi di Durham. Impara il suo bellissimo latino, che saprà signoreggiare con varietà di stili. Dalle sue opere traspare la cultura classica. Il suo libro preferito tra gli autori di Roma, tra gli autori classici, è il Lelio Lelius di Cicerone, dedicato ai valori dell'amicizia. Questo libro, la lettura di questo libro durante la sua adolescenza è stato fondamentale per la sua vita. Però i testi che più lo appassionano sono i libri della Bibbia, primo tra tutti i Santi Vangeli, dove Gesù stesso ci insegna con il suo esempio e con la sua parola che cos'è la vera amicizia. In questo ragazzo molto dotato c'è Gesù nell'intimo della sua vita, Gesù che colma sempre di più la sua sete di amore e di essere amato. Piano piano Alredo, giovanetto, poi adolescente, scopre che Gesù solo è l'amore. A 14 anni è mandato alla corte del re Davide di Scozia, come potremmo dire, con una parola nostra, come paggio, come chierichetto del re. In realtà viene mandato per apprendere e prepararsi a qualche carica di rilievo, a qualità amministrative, ha una ricca socialità, è capace di stringere buoni rapporti con gli umili e con i potenti. Così che chi lo segue si fa l'idea che poteva essere avviato alla carriera diplomatica. Brillante, soprattutto molto amabile, dentro di sé è tormentato e intuisce che soltanto un amore infinito come quello di Dio, rivelato in Gesù, potrà soddisfarlo appieno. Questo è vero sempre, per 10 anni, dal 1124 al 1134, sarà alla corte di re Davide. Nel 1132, quando ha 22 anni, è nominato sovrintendente di corte, una vita dunque rivolta a grandi mete. Ma nello stesso anno, quando lui è poco più di ventenne, arriva dalla Francia un piccolo gruppo di monaci cistercensi, i quali si erano stabiliti a Rivaux. Il giovane Alredo, nel 1134, è mandato in visita al fondatore e benefattore del nuovo monastero, un certo nobile Walter Speck, signore di Elsmay. Sente parlare di questi monaci così innamorati di Gesù, e questo è come una folgore. Nel giro di 2 giorni, Alredo, invece di tornare a casa, si ferma a Rivaux. Sarà per sempre un solitario di Dio, un ebrius Christi, un ebrio di Gesù, sarà monaco e cistercense come Bernardo di Chiaravalle, che proprio in quegli anni fa parlare di sé per l'incendio di amore a Gesù che fa ardere nella Chiesa in Europa. In breve tempo il giovane funzionario di corte si trova a suo agio in monastero, trova la sua casa come se ci fosse stato da sempre. E con Gesù sempre di più al centro del cuore della vita, prende a progredire nelle virtù monastiche in semplicità e letizia, lo studio, la preghiera liturgica personale, il lavoro manuale. Un suo biografo scrive di lui: nutrendosi di questi esercizi e pratiche spirituali, volando come un'ape affaccendata per i campi della virtù, al rede riempì il suo cuore con il miele della contemplazione, l'olio della pietà e il burro della compassione del prossimo, un linguaggio tutto monastico, un linguaggio tutto cistercense. Proprio del tempo del suo noviziato, al rede ricorda: mi buttai presto nella lettura dei libri sacri. Il gusto delle sacre scritture diventava sempre più dolce. A quel punto della mia vita, se una cosa non sapeva di quel miele che è il dolcissimo nome di Gesù, se non era condita del sale della scrittura, non riusciva a coinvolgere interamente il mio cuore. Io condivido pienamente questa affermazione di Alredo. Segue la professione religiosa, quindi la sua ordinazione sacerdotale, con un'immensa sua gioia. Una cosa tutta sua: è molto amato dai confratelli per il suo cuore buono e per la sua parola calda e suasiva. Tra il 1142 e il 1143, a soli 32 anni, Alredo è nominato maestro dei novizi dall'abate Guglielmo. E lui educa questi ragazzi, questi giovani, all'amicizia intensa con Gesù, che per tutto, Gesù che per tutti, tanto più per i consacrati, per i monaci, è il tutto della vita. Da amare in diviso corde, con cuore indiviso, con cuore monaco. Maestro dei novizi e formatore di anime a questo unico amore che è il Signore Gesù. Alredo diventa scrittore. Nasce la sua prima grande opera, Lo specchio della carità, Speculum Caritatis, scritto per invito dello stesso San Bernardo, che conosceva le sue capacità letterarie e pedagogiche e ne apprezzava la santità. Qui faccio una sottolineatura, come si dice oggi: la stima di San Bernardo per Alredo è garanzia della sua esemplarità e della sua retta dottrina, che presto sarà profusa nel libro L'amicizia spirituale, De amicizia spirituale. Nel breviario che usiamo questi anni ci sono pagine prese dell'amicizia spirituale. Nel 1142 Alredo va a Roma presso i papi Innocenzo II e Celestino II, che si erano succeduti in quell'anno, per chiedere la nomina di buoni vescovi per la Scozia. Conosce ed è conosciuto dalla curia romana, che a suo tempo più volte lo chiamerà a diventare vescovo, incarico che egli rifiuterà sempre per il suo amore alla vita monastica, alla vita di solo con il sole. L'anno dopo, ancora molto giovane, è nominato abate di Rivesby, dove rimane 4 anni. Edificando con la sua sapienza cristocentrica i monaci e la gente che frequenta il monastero. Finalmente nel 1147 può ritornare alla casa madre, il monastero di Rivaux, che deve anche a lui in parte la sua fondazione, e vi ritorna come il terzo abate del monastero dopo Guglielmo e Maurizio. Da lui presto dipenderanno 600 monaci che saranno segnati dentro dal suo stile di vita e di governo, sempre radioso del suo essere uno con Gesù. Dalla sua penna, dalla sua amicizia con la casa regnante, esce la genealogia dei re d'Inghilterra, dedicata a Enrico II. Poi tra il 1154 e il 1155 comporrà il suo capolavoro, la sua opera più originale e che lo renderà famoso. E qui mi commuovo. De Jesu puero duodem, Gesù dodicenne, così da essere chiamato, oltre che il secondo San Bernardo, l'abate di Gesù bambino. Questo libro, che ho letto e riletto più volte nelle settimane passate, è un gioiello di contemplazione e di amore a Gesù che io vorrei fosse letto da molti. Alredo dedica la sua opera al giovane monaco Ivo di Wardon, il temperamento schivo e assetato di Gesù. L'amicizia è l'incanto della sua vita e a tutti, a cominciare dai suoi monaci, dà il suo sostegno in Cristo, soprattutto a Ivo, per il quale è quasi una madre, così dice il biografo di Alredo. All'inizio di questo libro, Gesù dodicenne, Ivo, fratello Ivo, suscita in Alredo una serie di ricordi e di emozioni che lo riportano al tempo felice in cui poteva godere delle gioie della meditazione e dello scambio amicale, libero dagli impegni amministrativi che la carica di abate gli ha messo addosso. Il rapporto tra Ivo e Alredo si interseca con quello tra Ivo e Gesù. È Alredo che, come guida, inteste tra fratelli Ivo e Gesù un rapporto unico. Il linguaggio dell'amicizia umana è sublimato a vivere e a raccontare l'amicizia con Gesù. L'amicizia è come una scala, cito dall'Alredo, una scala su cui si sale verso l'abbraccio di Gesù stesso e da cui si tende a portare questo abbraccio al prossimo. Ecco, qui mi permetto di fare una citazione che credo di San Tommaso d'Aquino. Si è amici, si diventa amici perché e quando? Si diventa amici quando abbiamo tra noi un bene comune. Sono amici i ladri, ma il bene comune è il rubarizio, è il furto, questo non è amicizia. È un bene comune interesse per lo studio, per lo sport, sono cose migliori, sono cose grandi, oneste, ma l'amicizia più grande è un'altra. Se c'è come bene comune tra due persone Gesù da ricercare, da amare, da emularsi l'un l'altro, per amarlo davvero, per amarlo sempre di più, allora questa è l'amicizia più grande. Sullo sfondo dell'esegesi medievale, Alredo coglie tutti i sensi della scrittura. Lasciamo al lettore di scoprire tutto questo leggendo l'opera di Gesù di 12 anni. Ivo potrà contemplare il suo bellissimo volto abbeverandosi alla luce dolce e penetrante dei suoi occhi. C'è un dramma che domina l'episodio. Gesù, a Gerusalemme per la Pasqua, si è allontanato dai suoi e Maria Santissima e Giuseppe lo cercano angosciati. Alredo sviluppa il tema della ricerca di Gesù che tormenta l'anima dell'uomo abbandonato a se stesso, senza di lui. Ma segue la gioia del ritrovamento quando Maria si butta al collo di Gesù ritrovato, lo abbraccia e lo bacia più del solito per compensare il dolore causato dalla sua assenza di 3 giorni. Cito dal libro: Gesù scende con loro a Nazareth e sta loro sottomesso. Maria conserva tutte queste cose e le medita nel suo cuore. Così Maria diventa la memoria vivente della storia di Gesù, incaricata come tale di trasmetterla agli apostoli, affinché a loro volta la predichino al mondo. Maria, che più di tutti ha conosciuto Gesù, sarà la madre della tradizione apostolica. Se noi apriamo i Vangeli, quelle di Matteo e di Luca, che sono i 2 Vangeli che raccontano dell'infanzia di Gesù, vediamo, pensiamo con fondamento, che questi episodi, sia di Matteo e soprattutto ancora di Luca, sono stati annunciati, fatti conoscere dalla Madonna, la quale solo lei poteva conoscerli. La comunità delle origini la comunità delle primissime origini, conosce Gesù nato in modo virginale da Maria, conosce Giuseppe turbato da quanto gli è successo, conosce la visita dei magi. Attraverso Luca, anzi prima di Luca, la comunità cristiana delle origini conosce l'annunciazione di Maria, conosce Gesù bambino che nasce a Betlemme, i pastori, conosce l'episodio della presentazione al Tempio, conosce l'episodio dello smarrimento, del ritrovamento di Gesù tra i dottori. Questa conoscenza può venire solo dalla Madonna. Luca del resto lo dice nel suo prologo, siccome molti hanno provato a raccontare, anch'io dopo essermi documentato tra i testimoni oculari, provo a raccontare il grande mistero che è avvenuto, qui erano i testimoni oculari di questi avvenimenti dell'infanzia, ma Maria stessa che li ha conservati nel suo cuore e li ha trasmessi alla Chiesa nascente, Maria madre della tradizione apostolica. Non è un agnostico al redo che neghi il fatto dell'incarnazione del Figlio di Dio, sciogliendolo in una sapienza solo umana. Questi fatti di Gesù dodicenne, di Gesù ragazzino, non sono un genere letterario per trasmettere una sapienza, sono fatti realmente accaduti. Gesù è un ragazzo vero, il Verbo fatto uomo, un ragazzo a cui chiedere, come chiede al redo, eri così bello, così unico, tutti ti volevano bene Gesù, così i tuoi non si accorsero che tu mancavi nella comitiva. Qui mi commuove, al redo chiede a Gesù, in quei 3 giorni dove sei stato, buon Gesù, chi ti dava da mangiare e da bere, chi ti preparava il letto, chi ti toglieva i calzari, chi si prendeva cura di te con bagni profumi del tuo corpo di ragazzo. La tenerezza proprio perché è Gesù vero, un ragazzo di carne e di sangue. Poi la contemplazione di Alredo si eleva man mano che contempla il giovanissimo Gesù. Gesù, benché piccolo, è guida, medico e maestro. Gesù è il verbum breviatum et consumans, le parole di Alredo. Il verbo di Dio che si è ristretto in un bambino, si è come abbreviato. Però questo bambino, questo ragazzino è il figliolino di Dio. Tuttavia questo verbum breviatum consuma, cioè porta a compimento l'Antico Testamento e risponde alla ricerca di ogni uomo verso l'Eterno. Non posso riassumere perché occorre meditare ad agio questo testo originale. L'altro testo di Alredo, la preghiera pastorale, va letto dopo il primo, perché ne costituisce come un prolungamento ideale. Come un prolungamento ideale. Mentre componeva le sue opere, Alredo dirigeva e visitava una per una le case dell'ordine cistercense, sorte per la sua opera appassionata in Scozia e in Inghilterra. Era così autorevole da influenzare la vita civile e politica del regno, specialmente sul re Enrico, nei primi anni di governo. Fu lui a indurre il suo re a unirsi a Luigi VII di Francia per incontrare a Tissi nel 1162 il Papa Alessandro III. Partecipò in Francia al capitolo generale del suo ordine. Il 13 ottobre 1163 assistette al trasferimento delle reliquie di Edoardo, santo re, nell'abbazia di Westminster. Ma lui era preso tutto dall'amore al suo chiostro e dall'amore alla salvezza delle anime. Non gli interessavano i luoghi di corte, non gli interessavano i potenti della terra, la vita brillante dei nobili, degli aristocratici del suo tempo. Proprio per amore alle anime, nel 1164, già assai acciaccato, partì come missionario a convertire dal paganesimo una popolazione ancora pagana. Hanno un nome così, così difficile che non riesco a prolungarlo, a pronunciarlo. Questi pagani, ancora immersi nel loro culto idolatrico, circondati da tanti limiti, da tanti peccati, sono contagiati dal suo amore ardente a Gesù, e la missione ebbe successo al punto che in quello stesso anno il loro capo entrò in monastero e si fece cistercense. Nel frattempo, sempre per salvare le anime, compose altre opere, come la vita di San Miniano, i santi della chiesa di Exomo, la vita di Sant'Edoardo il confessore e 32 prediche, 32 sermoni su Isaia. Si fatica come abbia potuto scrivere tante opere tenendo presente la sua malattia di gotta e calcoli spesso con dolori atroci negli ultimi anni della sua esistenza. La pesantezza dei suoi impegni di abate di tutte le abbazie d'Inghilterra, la figura di questo uomo pubblico cercato spesso a pacificare conflitti e interventi ufficiali in sinodi o a corte. Tutte le notizie che abbiamo di lui lo ritraggono però come uomo disponibile, paziente e paterno con tutti. A soli 57 anni, il 12 gennaio 1167, il buon padre al re di Rivo andò incontro a Dio. Fu subito venerato come santo, tanto subito, tanto da essere chiamato il San Bernardo del Nord, descritto da David Cole, storico del monachesimo, come figura singolarmente attraente. Nessun altro monaco del XII secolo lascia un più duraturo ricordo. Pochi anni dopo, nel 1191, fu canonizzato dal Papa Celestino III, quando la sua fama sanctitatis era già radicata tra i fedeli. Alla vigilia della sua morte, il padre al re di Rivo si era così accomiatato dei suoi monaci, suo testamento. Ho sempre amato la pace, la salvezza dei fratelli e la quiete interiore. Per la grazia di Cristo ho ordinato al mio cuore che nessun turbamento alla pazienza del mio spirito durasse oltre il tramonto del sole. Dio che fa tutto, sa che vi amo tutti, fratelli, come me stesso, come una madre ama i suoi figli. Ho per voi un profondo affetto nelle viscere di Cristo Gesù. Non ho né oro né argento, perciò non faccio testamento, perché non possiedo niente di mio. Vostro è tutto ciò che sono, vostro è il nostro Gesù. Io a questo punto, soprattutto in questi giorni, penso a Papa Benedetto XVI, le cui ultime parole sono state ripetute più volte, fil di labbra, fil di voce: Gesù ti amo. Questo è tutto. Gesù ti amo. Un grande papa come Benedetto XVI, autore di opere grandiose, definito anche dai laici il più grande intellettuale contemporaneo, maestro della fede, maestro della catechesi, difensore della liturgia e della tradizione cattolica. Tutto si può compendiare in queste ultime parole, dette con un sospiro: Gesù, io ti amo. Questo è molto bello. Ieri mi è capitato di parlare con un giovane di 24 anni, non faccio il nome perché non sta bene, perché non è conveniente, bisogna rispettare le persone, il quale mi diceva: noi giovani cerchiamo la felicità, cerchiamo la gioia. Abbiamo una vaga intuizione che questa gioia possa essere dataci da Gesù. Ma vorremmo conoscerla, vorremmo che ce lo facessero conoscere. Questo monaco, questo abate di Gesù Bambino, vissuto circa 1000 anni fa, ai suoi monaci aveva dato come guida, come modello Gesù solo. Papa Benedetto XVI, che ci lascia in questi giorni, ma non ci lascia, perché lo sentiamo vicino in Cristo, come tralci inseriti alla vite, che è Gesù, ci lascia, si congeda, dopo tanto scrivere, dopo tanto agire, dopo tanto lavorare, con una affermazione che è tutto, che dice tutto: Gesù, io ti amo. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Eh? Il Salvatore è Gesù solo. L'amore della vita di ogni uomo, viva nel matrimonio, viva nella consacrazione religiosa, io nel sacerdozio, è Gesù solo. Grazie signora Esther, grazie amici ascoltatori, io non ho altro da dire.
Qualche saluto da fare, professor Risso, magari, siamo all'inizio dell'anno, prego, abbiamo ancora qualche minuto.
Abbiamo ancora qualche minuto?
Sì, 3 minuti, quindi se qualche saluto, prego.
Un piccolo invito, un brevissimo invito, leggere quest'opera intitolata Gesù dodicenne di Sant'Alredo di Rivaux, stampata dalle edizioni San Paolo, è ricchissima di notizie su Sant'Alredo, è ricchissima di note che spiegano il testo che Gesù dodicenne, è commovente per la tenerezza che quest'uomo ha per Gesù, bambino, per Gesù, nostro Salvatore. Non si può riassumere, perché è scritto non secondo, diciamo così, uno stile cartesiano, tutto razionale, per non dire razionalistico. È scritto con la logica del cuore, con la logica dell'amore, con la logica dell'appassionato di Cristo. È un libro che merita. Poi, 10-11 anni fa, scusate se dico una cosa personale.
Prego.
Casa Mariana Editrice ha pubblicato un librino scritto da me, intitolato Un re di 12 anni, dove ho cercato di ricostruire, basandomi sui testi del Vangelo, letti con intelletto d'amore, sui scritti di padri della Chiesa, su ricordi tramandati per tradizione, ho cercato di scrivere un profilo di Gesù bambino, un re di 12 anni. È tutta una storia vera, romanzata se si vuole, ma il nucleo è vero, è storico. Gesù bambino sembra che abbiamo poco, solo i racconti di Matteo e di Luca. In realtà, se noi leggiamo bene il Vangelo, scopriamo tante cose. Gli scienziati della NASA hanno cercato di estrarre dalla sindone il volto di Gesù, non martoriato, ma nella sua bellezza. Ne è venuto fuori un ritratto bellissimo. Qui hanno fatto un'altra cosa, hanno provato a ringiovanire questo volto di Gesù trentenne, di riportarlo all'età di 10-12 anni. È venuto fuori un Gesù bambino splendido, che è più vicino sicuramente a quello che lui davvero era. Se si legge il Vangelo con questo criterio, si scopre che Gesù bambino doveva essere, diciamo così, era il preludio di Gesù adulto. E in Gesù adulto si può trovare il compimento di quello che è stato Gesù bambino. Ho riflettuto un anno, ho pensato, ho pregato, è venuto fuori questo profilo di Gesù bambino che le suore francescane dell'Immacolata hanno pubblicato nel 2011. Sarei contento che qualcuno lo leggesse, se è ancora possibile trovarlo.
Molto interessante, sicuramente io lo leggerò.
È possibile trovarlo, se le suore ne hanno ancora, perché è andato a ruba. Quando è uscito è andato a ruba. Io ne ho solo più una copia. Adesso saluto tutti gli amici che mi hanno ascoltato, saluto la signora Esther che mi ha accompagnato, che mi accompagna sempre in queste presentazioni, il mio piccolo umilissimo parlare, saluto i radioascoltatori, auguro buon anno, buona festa dell'Epifania, Gesù che si manifesta ai magi, alle genti, Gesù che si manifesta a noi, Gesù che vuole penetrare dentro di noi, come penetrato nei santi. Saluto in particolare padre Stefano Manelli e un altro padre Stefano di Genova, che mi è molto amico. Grazie, Ave Maria.
Grazie professor Risso. Alla prossima occasione che non mancherà senz'altro.
Se sto bene, se Dio vuole, ci sono. La memoria liturgica di Sant'Alredo è il 12 gennaio, la prossima settimana.
E quindi lo pregheremo non solo il 12 gennaio, ma in modo particolare il 12 gennaio. Grazie professor Risso, alla prossima occasione.
Ave Maria. Grazie a tutti. Ave Maria.
Bene, carissimi teleradioascoltatori, grazie per averci seguito. Vi ricordo ancora una volta, per abbonarvi al settimanale di Padre Pio, telefonate o inviate un messaggio al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepippio.it. Grazie e alla prossima settimana. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.